Un grosso saluto anche da parte mia, da parte del vostro Enzo. Carissimi amici ascoltatori, vi ringrazio per essere ancora una volta dall'altra parte in ascolto. Siamo così arrivati al nostro secondo appuntamento di questa settimana e vi ricordo, a beneficio di quanti si fossero solo messi in ascolto oggi, abbiamo iniziato proprio ieri a studiare il libro di Nahum. Esso tematizza il giudizio su Ninive. Al versetto 2 di Nahum, capitolo 1, abbiamo letto: «Il Signore è un Dio geloso e vendicatore. Il Signore è vendicatore e pieno di furore. Il Signore si vendica dei suoi avversari e serba rancore verso i suoi nemici». Secondo il dizionario, geloso significa esigere una devozione esclusiva. Visto che Dio ti ama, è anche geloso di te. Ciò significa che vuole, desidera te. In realtà Dio non vuole ciò che possiedi, Lui desidera avere te ed è geloso quando concedi te stesso, il tuo tempo, i tuoi beni ad altri. Dio è geloso quando ti offri al peccato. Un giorno ho udito una signora dire: «Ho un marito meraviglioso, non è geloso di me». Beh, non penso che quanto ha detto sia stato un complimento. Viviamo in un tempo in cui la gente ritiene di essere tollerante, di larghe vedute, in particolare per quanto riguarda il sesso. Discutono sul fatto che sia ammissibile per una donna concedersi al primo che si presenta sulla sua via. E posso dirti, vedi, amica, amico, che se sei quel tipo di donna non avrai mai un buon marito, perché il buon marito è uno che ti amerà e che ti desidera al di sopra di ogni cosa. E non ti vorrà condividere con nessun altro. Se mi dici che non hai un marito geloso, mi dispiace per te, perché non hai una buona relazione. Naturalmente non intendo una gelosia ossessiva e irrazionale, una totale mancanza di fiducia. Dio dice molto francamente: «Sono un Dio geloso, ti voglio. Non voglio condividerti con il peccato del mondo, con i seguaci del diavolo e con l'idolatria. Non voglio dividerti con nessuno, voglio che tu appartenga a me». Non c'è nulla di male quando Dio dice di essere geloso e Nahum dice: «Dio è geloso ed io ne sono contento». Ogni buona moglie dirà: «Non voglio dividere mio marito con nessun'altra, è mio, appartiene a me». È una cosa assai importante, ma che oggi il mondo ha dimenticato. Non è da meravigliarsi se in alcuni posti presto troveremo più divorzi che matrimoni. Certamente questo è quanto può accadere, visto che la gente gioca con i sentimenti. A un certo momento prendi un partner, vivi con lui per un breve periodo e poi vai avanti con un altro. Comunque sia, fa lo stesso. Amico, amica, se verrai amato e se amerai, ci sarà una giusta misura di gelosia nella relazione. Ci deve essere. Non può esserci indifferenza se è vero amore. Il Signore è un Dio geloso e vendicatore. Il Signore è vendicatore e pieno di furore. A me la vendetta. Io darò la retribuzione, dice il Signore in Romani 12, versetto 19. Dio dice a te e a me: «Non fare le tue vendette, perché non le eseguirai mai nella giusta maniera. Cedile a me. Me ne occuperò senza alcun impeto di rabbia. Farò la cosa giusta. Conosco tutte le questioni. So tutto di queste cose». A Lui la vendetta. E non importa se ci piaccia oppure no. Qualsiasi cosa faccia il Signore è giusta. Dobbiamo imprimercelo nella mente. Dobbiamo riconoscere che tu ed io non siamo altro che piccole creature che non sanno veramente tanto, neppure i più svegli di noi. Non so se vi piacciono i programmi in cui vengono intervistate persone che discutono per il gusto di farlo, mentre in realtà non conoscono le cose di cui parlano. Dovremmo riconoscere che non ne sappiamo molto e che qualsiasi cosa Dio faccia, la fa nel modo giusto. Se non la pensi così, sbagli. Dio non sbaglia, sbagli tu. Mi domando se sei disposto ad assumere questa posizione. Se non lo sei, per quanto riguarda Dio, amico, amica, sarai nei guai, perché ci sono molte cose che non spiegherà né a te né a me. Continuerà semplicemente ad attuarle. Sta dirigendo questo universo alla sua maniera. Oh, lo so che ci sono alcuni individui assetati di potere, ma non gireranno attorno per lungo. I grandi dittatori del passato non durarono a lungo. Gli altri che appaiono sulle prime pagine dei giornali oggi si troveranno nelle pagine dei necrologi nei prossimi giorni. Non ci vorrà molto. Permetti che te lo dica. Dio è ancora sul trono e sta ancora dirigendo le cose. Dio è furioso. Dio non trova alcun piacere nel peccato dell'uomo. Dio odia il peccato ed è infuriato contro di esso. Il Signore si vendica dei suoi avversari e serba rancore verso i suoi nemici. Abbiamo letto in Nahum 1, al versetto 2. Dio viene glorificato quando giudica una nazione, come vediamo in particolare in Ezechiele 38 e 39. Quando la Siria crollò, Dio venne glorificato in questo: Si trattava di una nazione brutale, piena d'odio, peccaminosa, e Dio la condusse in basso, alla rovina, nei rottami, nella polvere della terra. Viene glorificato quando fa delle cose così. Forse non ti piace, ma la parola di Dio dice che è questa la maniera in cui opera. Ti suggerirei di riconciliarti con il modo in cui il Signore fa le cose, perché si tratta del modo in cui verranno attuate. Nel versetto 3, Naum annuncia un grande principio, attraverso il quale Dio non giudica soltanto la Siria, e in particolare Ninive, la capitale, ma dice anche il modo in cui Dio giudica il mondo e come lo giudicherà in futuro. Versetto 3 di Naum, capitolo 1. Il Signore è lento all'ira ed è molto potente, ma non lascia il colpevole impunito. Il Signore cammina nell'uragano e nella tempesta, e le nuvole sono la polvere dei suoi piedi. Il Signore è lento all'ira. Naum rende la cosa molto chiara. Abbiamo già detto che Dio aveva inviato Giona a Ninive per dire loro che sarebbero stati distrutti a causa del loro spaventoso peccato. Erano conosciuti come il popolo probabilmente più brutale del mondo antico. E Dio disse che il giudizio sarebbe caduto su di loro. Ma a quel tempo l'intera città di Ninive si pentì, si volse verso Dio. Evidentemente il messaggio di Giona penetrò, si sparse nell'intero impero e ci fu un grande cambiamento. Oggi diremmo che ci fu un grande risveglio. Comunque sia, non durò a lungo. È una caratteristica delle grandi ondate di risveglio avvenute, che non durarono per sempre. Il risveglio wesleyano esercitò uno straordinario impatto sull'Inghilterra, anche come effetti collaterali su altre nazioni, ma fu di breve durata. Naturalmente ci sono rimasti alcuni residui, persino fino ad oggi. Questo vale anche per il grande risveglio in America ai tempi di Moody, quando città intere si volsero verso Dio. Naum dice che Dio è lento all'ira, ma questa grande città di Ninive ritornò alla sua vecchia vita. 100 anni dopo Giona arriva Naum per dire: l'orologio ha suonato la mezzanotte e il tempo a disposizione è terminato. Non ci sarà più nessuna proroga. Sta arrivando il giudizio. Il Signore non lascia il colpevole impunito. La giustizia di Dio si può vedere nel suo giudizio, perché è lento all'ira. Impiegò un centinaio di anni per fare il giro ad eseguire il giudizio contro questa città. Ed è giusto, onesto, è legittimo da parte sua farlo. Non lascerà fuori i colpevoli, non lascerà mai impuniti i colpevoli, a meno che non si rivolgano a Lui, a meno che non accettino Cristo come loro Salvatore, colui che pagò la pena per i loro peccati. Dovranno essere giudicati per i loro peccati. Dio non li lascerà impuniti. Lui è giusto e agisce rettamente. Vedi, il perdono di Dio è diverso dal nostro perdono. Quando qualcuno ti fa un torto, diciamo: ti perdono, ed è tutto là. Non è stata pagata nessuna pena. Il nostro perdono vale in generale per qualcosa tipo una sciocchezza, benché possa trattarsi anche di qualcosa di una certa importanza, ma quando perdona Dio, la pena è già stata pagata. Dio è il giudice di questa terra. Non è soltanto il suo creatore, non la sta soltanto dirigendo, ma è anche il governatore morale di questo universo. E Dio non è un giudice disonesto. Non puoi far scivolare qualcosa sotto il tavolo per corromperlo, perché ti lasci libero facilmente. Non puoi dirgli che appartieni a una certa famiglia, che tuo padre è una persona molto influente, in grado di farti scampare dal castigo. Non puoi neppure dire di essere ricco e che ti darai da fare per far perdere l'impiego al giudice, e neanche che gli pagherai un piccolo extra perché sia clemente con te. Non puoi trattare con Dio in questo modo. Dio deve giudicare malvagi. È stato detto a tutti che il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio, non soltanto un pochino malvagio, ma insanabilmente malvagio. Così è scritto in Geremia 17, al versetto 9. Tu ed io non conosciamo veramente la profondità dell'iniquità che si trova nei nostri cuori. Non sappiamo di cosa siamo capaci. Ora Dio non può assolvere malvagi, i colpevoli. Per questo, se saremo assolti, qualcuno dovrà pagare la pena. Questo è il motivo per il quale ha provveduto per noi un Redentore. Quando un individuo volta le spalle alla redenzione di Dio, provveduta in Cristo, allora dovrà presentarsi per il giudizio. Non c'è altra alternativa. Il Signore cammina nell'uragano e nella tempesta, e le nuvole sono la polvere dei suoi piedi. Dio oggi si muove e opera persino nella natura. Le tempeste sono sotto il suo controllo e servono al suo intento. La cosiddetta madre natura non ha niente a che fare con queste cose. Il nostro Dio è il creatore ed è Lui il redentore ed è anche il giudice. Amici, è Lui che dirige le cose. Lasciate semplicemente le cose nelle sue mani e riposate in Lui, perché è buono e misericordioso ed è il Salvatore. Al versetto 4 di Naum, capitolo 1, troviamo altre cose che Dio fa. Egli sgrida il mare e lo prosciuga, dissecca tutti i fiumi, Basan langue, langue il Carmelo e appassisce il fiore del Libano. Egli sgrida il mare e lo prosciuga, dissecca tutti i fiumi. Dio ha già mostrato la sua potenza in questo. Prosciugò il Mar Rosso ed il fiume Giordano. Basan, Carmelo e Libano sono le tre aree fertili in quel paese. Carmelo è la vallata di Esdraelon e Megiddo ne fu la capitale. È uno dei punti più fertili nella parte superiore della terra. Se prosegui più a nord, lungo tutta la costa da Beirut fino alle rovine di Tiro, vedi un paesaggio meraviglioso. All'inizio dell'anno puoi vedere fiorire i frutteti e da lontano puoi vedere l'Antilibano ricoperta di neve. I frutteti, cioè gli albicocchi, i peschi, i ciliegi, i banani e i cedri, lì cresce di tutto e la terra è molto fertile. Naum dice che verrà la penuria e che versetto 5 di Naum, capitolo 1, i monti tremano davanti a lui, si sciolgono i colli, alla sua presenza si solleva la terra e il mondo con tutti i suoi abitanti. È lui il creatore ed è anche chi preserva questo universo. È lui colui che lo tiene assieme. I monti tremano davanti a lui, si sciolgono i colli, abbiamo letto. E queste parole si riferiscono naturalmente ai terremoti, alle eruzioni vulcaniche. Puoi ritenerlo responsabile per ogni cosa accada, per le alluvioni, i terremoti che hanno luogo, ma non ritenerlo responsabile per la gente uccisa durante quegli avvenimenti, perché all'uomo è stata data un'intelligenza che gli dice che non dovrebbe costruire troppo vicino a un fiume per il pericolo dovuto agli allagamenti. Per esempio, coloro che vivono nel sud della California sanno perché gli è stato detto che verrà un terremoto, cosa probabilmente vera. La faglia di Sant'Andrea passa in territorio abitato e se avrà luogo un terremoto ed a causa di ciò qualcuno muore, sicuramente non si potrà dire che è stato Dio ad ucciderlo. No, Dio non è responsabile. Sarebbero responsabili quelli che non si sono trasferiti a vivere in un'altra località. Dio controlla la natura, ma quando avvengono queste grandi tragedie non puoi sostenere di dire che sia lui il colpevole, cioè quello da biasimare. È l'uomo responsabile di ciò. Non dovrebbe avvicinarsi tanto ai fiumi, dovrebbe stare alla lontana dei luoghi dove è noto che ci saranno dei terremoti. Nel versetto 6 di Naum, capitolo 1, leggiamo: chi può resistere davanti alla sua indignazione? Chi può sopportare l'ardore della sua ira? Il suo furore si spande come fuoco e le rocce si schiantano davanti a lui. L'uomo ha imparato che non può battersi contro la natura. Victor Hugo scrisse tre grandi novelle. Scrisse I Miserabili, per mostrare che la società è il nemico dell'uomo. Scrisse Il Gobbo di Notre Dame, per mostrare che la religione è il nemico dell'uomo. E scrisse I Lavoratori del Mare, per mostrare che la natura è il nemico dell'uomo. Tutto è comunque dovuto a come l'uomo affronta ciascuna di queste cose. La religione è stata un nemico dell'uomo. La società è il nemico dell'uomo. La civiltà d'oggi non è affatto amica della misericordia, te lo posso assicurare. È vero che la natura può essere un nemico dell'uomo, ma può anche essere sua amica. La questione è che se tenterai di batterti contro la natura, combatti una battaglia persa. Questo è quanto Victor Hugo cercò di mostrare nella sua novella. Chi può resistere davanti alla sua indignazione? Chi può sopportare l'ardore della sua ira? Questa domanda fu rivolta ai cittadini di Ninive che a loro volta avevano rigettato la grazia di questo onnipotente Dio. Hai la risposta a questa domanda? Se non sei ancora salvato, allora vorrei chiederti di affidarti a Dio. Forse ti affidi alla tua giustizia o alla tua bontà. Pensi veramente di poter stare alla presenza di un Dio santo che odia nel modo più assoluto il peccato e che intende giudicarlo? Sei in grado di stare alla sua santa presenza? Il brillantissimo scrittore, professore di Oxford, Lewis, scrisse una storia nella quale racconta di un giro in autobus che porta dall'inferno al paradiso. Era quel tipo di gita dove quelli che si trovavano all'inferno avevano la possibilità di fare un giro in autobus in paradiso. L'autobus venne riempito e quando giunse in paradiso l'autista lo parcheggiò in un'area di parcheggio. Sono certo che lassù ci sia un ampissimo spazio per i parcheggi. L'autista comunque disse a ognuno nell'autobus: alle 4 in punto di questo pomeriggio l'autobus lascerà questo posto e si dirigerà verso casa. La casa sarebbe stata naturalmente l'inferno. Alle 4 di quel pomeriggio l'autobus si riempì, tutti erano tornati. L'autista disse loro: «Se volete rimanere, lo potete fare». Perché non vi rimasero? Perché avevano scoperto che non vi era nessun posto piacevole per loro in cielo, non si trovavano a loro agio in cielo. Uno dei grandi credenti del passato lo spiegò così: andrei all'inferno anche senza peccato, piuttosto che in paradiso con il peccato. È un altro modo per dire che i peccatori non si troverebbero bene in paradiso, non è il posto che fa per loro. Chi può resistere davanti alla sua indignazione? Se non hai un Salvatore, come potrai resistere come peccatore alla presenza di un Dio santo? Pensi di avere una possibilità? Vedi, amico, amica, non hai neppure un briciolo di possibilità. Non potrai stare lì senza un Salvatore. Siamo in grado di stare alla sua presenza se siamo accettati nell'amato, e questo significa essere in Cristo, che è amato da Dio. Dio ci accetta perché ci nascondiamo in Cristo, che ha pagato per noi. Qui Naum ci presenta un principio meraviglioso. Dio deve giudicare il peccato. Ci sarebbe qualcosa di sbagliato in Dio se non giudicasse il peccato. La descrizione della potenza e dell'ira di Dio serviva per rassicurare il popolo della Giudea della protezione da parte del loro onnipotente Dio quando la Siria avrebbe invaso il loro paese. Dopo aver letto «Il Signore è geloso e vendicatore, è lento all'ira, ma non lascia il colpevole impunito. Il Signore cammina nell'uragano», al versetto 7 di Naum, capitolo 1, leggiamo: «Il Signore è buono, è un rifugio nel giorno dell'angoscia, e conosce quelli che confidano in Lui. Il Signore è buono». Teniamocelo in mente. Ricorda che il salmista disse: «Celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno». Così dicono i riscattati del Signore. Salmo 107, versetto 1 e 2. E se i riscattati non diranno così, nessun altro dirà così. Allora ti dico, Dio è buono. Dio è buono. È stupendo saperlo. Non so chi sei, dove sei o come sei, ma so che Dio ti ama e vuole salvarti. Se non sei salvato, è semplicemente perché non vuoi venire da Lui, affinché Lui possa salvarti, e Lui vuole salvarti. Dio è buono, è un assioma della Scrittura, è un assioma della vita. Il Signore è buono. È un rifugio sicuro nel giorno dell'angoscia. Hai delle angosce? Vuoi trovare un buon rifugio? È il Signore il rifugio di cui tu hai bisogno. E conosce quelli che confidano in Lui. Sono contentissimo di sapere che non andrò perso nella massa, che non mi perderò fra le moltitudini. Mentre sono imbottigliato nel traffico intorno a Milano, a volte mi capita di pensare magari che tutti abbiano scelto la mia strada per andare a casa. Poi penso alla gente che c'era nel supermercato e alla gente che vive nelle grandi città e a quelle di tanti stati popolosi. E verrebbe da pensare, perbacco, spero che il Signore si ricordi che il mio nome è Enzo di Salvia e che ho confidato in Lui. Sono contentissimo che la Scrittura dica: conosce quelli che confidano in Lui. Vedi, amico, amica, Lui non ha bisogno di un computer per registrare il tuo nome. Ti ha effettivamente scritto nel suo cuore. Ha scritto il tuo nome sui palmi delle sue mani. Ti conosce. Conosce coloro che hanno confidato in Lui. E con queste parole che ci incoraggiano, se abbiamo creduto in Lui, io voglio proprio lasciarvi con questi concetti, con queste parole che ci danno sicurezza. Io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiremo domani alla stessa ora. Ciao.